Buongiorno e bentrovati a questo nostro consueto appuntamento con la dottrina sociale della Chiesa. Quest'oggi desidero confrontarmi con voi, dialogare con voi relativamente a un tema di attualità, ma allo stesso tempo che travalica gli anni e forse anche i decenni. Ovvero sia, cosa sta accadendo all'Occidente? Abbiamo sotto gli occhi diversi segnali che ci indicano la profonda crisi che l'Occidente attraversa. Pochi giorni fa il presidente Trump ha subito un grave attentato che era tutto lasciava pensare sarebbe stato un attentato mortale. Infatti, un colpo di fucile sparato all'altezza della testa non può che avere un esito mortale. E solamente veramente pochi millimetri hanno fatto la differenza. Ma lo stesso il primo ministro della Repubblica Slovacca ha subito recentemente un grave attentato che l'ha portato in fin di vita e anche lì si è ripreso, ma tutto poteva far immaginare appunto ad un attentato mortale. Il primo ministro ungherese Orban ha subito ben due attentati, tentativi di ucciderlo attraverso incidenti stradali e si potrebbe proseguire. Quindi viviamo in un contesto di estrema tensione e di violenza, anche se ancora, tra virgolette, sotto traccia, non siamo ancora alla violenza aperta della guerra civile, ma siamo in qualche modo in una situazione pre-guerra civile. Infatti, questi attentati vanno tutti nella stessa direzione, ovvero sia le vittime appartengono al novero di coloro che si pongono come critici nei confronti del sistema chiamiamolo liberal-democratico occidentale. E si può dunque presumere che le forze che hanno messo in moto questi attentati appartengano al sistema liberal-democratico che regge le sorti dell'Occidente. Questo ci fa capire come la situazione politica e culturale, perché poi le due cose vanno di pari passo, in Occidente sia estremamente tesa e prossima a scoppiare nella violenza. Sarebbe però superficiale fermarsi a questi dati, cioè constatare la violenza, constatare la tensione, constatare, diciamo, il clima in cui si collocano questi eventi. Dico che sarebbe insufficiente e forse anche fuorviante perché tutte queste dinamiche possono essere comprese solo se si allarga l'orizzonte, cioè se ci si limita a guardarle nella loro fattualità contingente, certo, magari si può cogliere che una certa dinamica, si può cogliere la presenza di certe forze in campo, ma non si riesce a capire il movimento complessivo della storia entro cui si collocano detti fatti. Qual è allora il quadro più vasto che si deve considerare per comprendere quello che sta accadendo in questi nostri tempi nell'Occidente? Beh, innanzitutto ci si deve porre la domanda cosa sia l'Occidente. È una domanda apparentemente banale, ma vedremo che non lo è. Infatti, molte volte anche i nostri amici, persone culturalmente a noi vicine, cadono nell'errore, errore a mio avviso gravissimo perché porta completamente fuori strada, di intendere il concetto di Occidente, il termine Occidente, come univoco, cioè esisterebbe una civiltà occidentale univocamente intesa che va dall'antichità ai giorni nostri. Quindi ci sarebbe una sostanziale continuità tra la Grecia classica, la Roma antica, la civiltà cristiana, il Medioevo cristiano, l'età barocca, l'età moderna e così via, fino ad arrivare ai giorni nostri. Quindi si potrebbe parlare di un Occidente in senso univoco. Personalmente invece ritengo che il termine Occidente sia utilizzato da alcuni secoli a questa parte con una evidente equivocità. Perché? perché con lo stesso termine noi indichiamo tanto la società premoderna, cioè la società nata dall'incontro tra la divina rivelazione e la civiltà classica, e poi allargatasi ai popoli slavi e germanici, quindi in quello che noi intendiamo come la sintesi tra la classicità greco-romana e il cristianesimo, e questa sintesi ha generato la civiltà cristiana che si può in un certo modo identificare con l'Occidente, anche se poi bisognerebbe sempre precisare che esiste anche un cristianesimo non occidentale, ma sicuramente l'Occidente così inteso, cioè come la civiltà greco-romana raggiunta dalla divina rivelazione e poi estesa ai popoli germanici e slavi, sicuramente è civiltà cristiana, cioè è nata, si è forgiata come civiltà cristiana. Ebbene, questo è un significato di Occidente, ma si utilizza la parola Occidente anche per indicare quel sistema politico, economico, valoriale, sociale, eccetera, nato proprio dalla rivoluzione anticristiana. Infatti noi parliamo di Occidente per fare riferimento, ad esempio, alla Francia nata dalla rivoluzione, per fare riferimento all'Italia nata dalla rivoluzione, quello che comunemente si chiama Risorgimento, ma che sarebbe più corretto chiamare Rivoluzione Italiana, trattandosi di una vera e propria rivoluzione anticristiana, laico-massonica. Per Occidente si intende, ad esempio, il mondo anglosassone, nato non solo dalla rivoluzione protestante, ma poi radicalizzatosi nel Settecento da quel processo secolarista, laicista, diciamolo pure anche esoterico, che è, diciamo, strettamente legato alla massoneria. Noi sappiamo bene che il mondo anglosassone è strettissimamente legato alla storia della massoneria. Ebbene, allora, considerando tutto questo, noi possiamo chiederci: ma com'è possibile utilizzare lo stesso termine, lo stesso concetto di Occidente, pretendendo di indicare una civiltà, la civiltà occidentale, con però riferimento a due civiltà non solo distinte, ma addirittura antitetiche, contrapposte, la civiltà classico-cristiana e la civiltà, se di civiltà si può parlare, liberale, massonica, laicista, secolarizzata, eccetera, eccetera, cioè quella civiltà moderna o postmoderna che è nata dalla rivoluzione e che si pone sin da subito come contraltare, come nemica della societas cristiana, ad esempio medievale. Allora, com'è possibile tutto questo? È evidente, salvo così una certa cecità mentale, è evidente che non si tratta di una identica civiltà, non esiste una civiltà occidentale. Esiste una civiltà classico-cristiana, o se vogliamo potremmo dire esiste la civiltà classica, a cui segue la civiltà cristiana, però in continuità, perché la civiltà cristiana fa propria l'eredità greco-romana classica, pensiamo solamente al diritto romano e alla filosofia greca, che viene integrata, diventa parte integrante della civiltà cristiana, e questo è un Occidente, ed è, diciamo, l'Occidente che noi cristiani possiamo considerare come casa nostra. Ma esiste poi un secondo Occidente, quello oggi dominante, quello che oggi si è affermato, quello in cui noi viviamo, diciamolo pure, che non ha nulla a che vedere con la civiltà cristiana, anzi nasce come nemico della civiltà cristiana, come alternativa radicale alla civiltà cristiana, ed è l'Occidente, figlio delle logge massoniche, figlio della rivoluzione francese, figlio del, diciamo, della espansione napoleonica delle idee rivoluzionarie, figlio dell'illuminismo, eccetera, 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 eccetera. Allora, di fronte a questo, cioè alla esistenza evidente di due occidenti alternativi, la domanda che ci si deve porre è: quando noi oggi parliamo di Occidente, a quale Occidente facciamo riferimento? E soprattutto, quale Occidente vive quella crisi di cui abbiamo parlato, di cui abbiamo fatto cenno all'inizio? Allora, è fondamentale chiarire questo punto, perché sennò si rischia di attribuire alla civiltà anticristiana l'etichetta di civiltà cristiana e quindi di diventare difensori d'ufficio, in quanto cattolici, del nostro peggior nemico. E questo è l'errore in cui cadono molti, anche, ripeto, persone buone, vicine a noi, eccetera. Cioè confondere l'Occidente anticristiano, nato dalla rivoluzione, con l'Occidente cristiano e in nome del cristianesimo farsi difensori dell'Occidente in quanto tale, che però non si riconosce come esistente in due realtà contrapposte, ma lo si presuppone come univoco e quindi ci si impegna a difendere l'Occidente, che però coincide con una civiltà radicalmente anticristiana. Questo è un errore veramente imperdonabile. Allora, tornando a noi, si può tranquillamente affermare che tutto quel movimento di crisi che abbiamo così accennato all'inizio riguarda non già l'Occidente inteso come cristianità, anche perché l'Occidente inteso come cristianità non è più nei fatti, cioè oggi esistono uomini cristiani, esistono gruppi cristiani, esistono realtà cristiane, ma non esiste una nazione, un popolo, una società integralmente cristiana, cioè la societas cristiana non esiste più. Quindi quando noi parliamo dell'Europa, dell'America, dell'Australia, eccetera, eccetera, cioè di quei popoli che vengono comunemente intesi come Occidente, non facciamo riferimento a delle società cristiane, a delle comunità cristiane, facciamo riferimento anzi a delle società laiche, liberali, secolarizzate, eccetera, 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 al cui interno ci sono delle persone fedeli alla verità di Cristo, ci sono delle realtà che esprimono la verità di Cristo, ma sono appunto delle realtà all'interno di un contesto che di cristiano non ha più nulla. Anzi, che molte volte si pone come radicalmente ostile alla verità di Cristo. Contrario, ecco. Quindi la crisi che riguarda l'Occidente non riguarda l'Occidente come cristianità, che, ripeto, non esiste più, inteso come societas cristiana, ma riguarda l'Occidente che è succeduto alla civiltà cristiana, anzi, a dire più precisamente, che ha usurpato lo spazio della civiltà cristiana, che ha fatto guerra alla civiltà cristiana e ne ha occupato, potremmo dire così, lo spazio, e questo Occidente rivoluzionario oggi si trova in profonda crisi. Questa crisi dell'Occidente rivoluzionario la si può cogliere da diversi aspetti. Noi facevamo cenno alla violenza politica, che è semplicemente un sintomo del fatto che gli equilibri interni all'Occidente non reggono più. Ci sono cioè forze interne all'Occidente che divergono tra loro e quindi in qualche modo questa divergenza tra forze, che vuol dire anche interessi, visioni diverse dell'economia, diverse visioni della politica internazionale, eccetera, eccetera, questa divergenza di forze, essendo sempre più marcata, porta con sé inevitabilmente alla violenza. Quando ci sono forze dentro un sistema che divergono al punto da rischiare di rompere il sistema stesso, è praticamente inevitabile il ricorso alla violenza, da parte ovviamente del sistema stesso che tende ad autoconservarsi. Quindi questo è un primo punto. Un altro punto che segnala la crisi dell'Occidente rivoluzionario è la sua incapacità a mantenere l'egemonia globale. Noi siamo stati abituati da secoli a considerare l'Occidente, prima solo l'Europa, poi l'Europa insieme all'America, poi l'America principalmente insieme all'Europa, diciamo si sono un po' invertite le parti, ma insomma l'Occidente come l'egemone globale, cioè le decisioni nel mondo da secoli sono state prese dall'Occidente. I processi economici, ma le decisioni politiche, le grandi linee di tendenza, anche culturali, se vogliamo, sono sempre partite e prese dall'Occidente. E difatti il mondo intero vive in qualche modo da secoli a rimorchio dell'Occidente anche dal punto di vista dei processi culturali. Quei processi di secolarizzazione, di laicizzazione, quel paradigma liberal-democratico nati nella rivoluzione occidentale si sono poi diffusi in molte parti del mondo, alcune volte attraverso processi rivoluzionari, altre volte semplicemente per imitazione o come eredità post-coloniale, coloniale, eccetera. Ebbene, questa egemonia globale dell'Occidente rivoluzionario, cioè dell'Occidente liberal-democratico, insomma, illuminista, eccetera, non regge più. È evidente a tutti che l'Occidente, cioè per semplificare, potremmo dire Stati Uniti, Europa e anglosfera, cioè Canada, Australia, Inghilterra, eccetera, non è più in grado, questo Occidente collettivo, di governare il mondo. Sono sorte infatti forze tali per potenza e autocoscienza, cioè consapevolezza di sé, tali da non rendere più possibile una egemonia occidentale. Basti pensare solamente alla Federazione Russa, la Repubblica Popolare Cinese, ma anche il mondo islamico nella sua pur variegata e complessa consistenza. Basti pensare al continente africano, sempre più insofferente all'azione egemonica europea occidentale. Basti pensare all'India, che diviene sempre più una grande potenza economica, militare non ancora, però comunque siede già nel tavolo delle potenze nucleari, quindi comunque anche se non ha una forza militare tale da porla come potenza globale, certamente la colloca tra i paesi che hanno un significativo peso militare anche, e poi demografica. L'India in questo momento è il paese più popoloso al mondo ed è popoloso crescendo economicamente, quindi non è popoloso nella miseria, ma è popoloso nella rapida e potente crescita economica e così via. Quindi questa situazione fa sì che l'Occidente abbia perso il controllo globale, l'egemonia globale. E questo è un ulteriore segno di crisi. Perché? Perché l'Occidente moderno, cioè l'Occidente illuminista per intenderci, settecentesco, ottocentesco, novecentesco e fino ai nostri giorni, ha sviluppato la propria identità proprio in questa dimensione globale, cioè a differenza dell'Occidente cristiano, cioè del vero Occidente, che aveva una sua precisa identità metafisica, religiosa, spirituale, e quindi in qualche modo anche nei secoli medievali in cui sostanzialmente l'Occidente coincideva con la sola Europa, peraltro anche menomata perché i Balcani erano in mano all'Islam, la Spagna era in mano all'Islam, quindi diciamo ciò che si poteva dire Occidente cristiano era un piccolo territorio rispetto, diciamo, a quello che noi oggi consideriamo Occidente. Eppure questa forte consapevolezza di sé, questa identità religiosa, metafisica, spirituale, faceva dell'Occidente una potenza in grado di reggere il confronto anche con l'Islam, all'epoca sembrava quasi più forte, ma anche con altre potenze, si pensi solamente per dire all'epoca delle, diciamo, delle grandi scorribande mongole, eccetera, proprio in ragione di una superiorità sul piano metafisico e religioso. L'Occidente invece moderno, avendo abbandonato, anzi avendo rifiutato radicalmente tutto questo, ha posto la sua identità proprio nella globalità. Cioè l'Occidente come si percepisce? Si percepisce come quel progetto diciamolo pure, massonico, di fusione degli opposti, di sintesi globale. Ecco perché l'Occidente non coltiva più la propria identità, anzi la rifugge. Pensiamo alle società occidentali che fanno tutto il possibile per sradicarsi dal proprio passato, per sradicarsi dalla propria identità. Perché? Perché il progetto occidentale moderno, intendiamoci quello che abbiamo detto, nato dalla rivoluzione, si concepisce non come legato alla civiltà classico-cristiana, la divina rivelazione, la grande tradizione medievale, eccetera, ma si concepisce come un progetto, quindi una progettualità globale, universale, sincretica, diciamo di una unità laica, dunque di una sorta di neutralità valoriale che tutto amalgama e assorbe dentro un progetto egemonico, ovviamente, perché questa neutralità valoriale serve a consentire una egemonia economica, politica, eccetera, sulle diverse società, sulle diverse civiltà. Quindi nel progetto, diciamo, di questo Occidente rivoluzionario, la globalizzazione non è qualcosa di accidentale, ma qualcosa di essenziale, cioè l'unificazione del mondo sotto, potremmo dire così, una progettualità laico-massonica è lo specifico, potremmo dire l'identità ultima dell'Occidente rivoluzionario. E oggi questo progetto salta. Perché? Perché l'Occidente non è più in grado di imporre la propria egemonia, non è in grado più di imporre la propria egemonia politica, economica, militare, e di conseguenza non è più in grado di imporre la propria egemonia culturale. Pensate solamente al fatto che oggi la Russia, ad esempio, si pone apertamente come una alternativa culturale, filosofica, valoriale rispetto all'Occidente liberal-democratico. Quindi non siamo di fronte semplicemente a un conflitto militare, ma siamo di fronte alla proposta di due civiltà alternative. Per capire questo basta ad esempio leggere i documenti prodotti dal Patriarcato di Mosca. Se uno legge quanto detto dal Patriarcato di Mosca, in modo particolare dal Patriarca Kirill, ma insomma diciamo da tutte le diverse organizzazioni culturali, teologiche della Chiesa Ortodossa Russa, ci si rende conto che il disegno è quello proprio di una radicale alternativa rispetto al modello occidentale liberal-democratico. Ed è un modello basato sui valori tradizionali, sul primato della religione, sulla famiglia tradizionale, su un legame molto stretto tra terra, popolo e fede. Quindi diciamo un legame che tiene insieme religione, appartenenza etnica e terra, e legame con la terra, e così via. Insomma, cioè, è una visione decisamente antiglobalista. Ma si potrebbero parlare di tante altre realtà, anche molto meno positive, perché la Russia è comunque ha una progettualità, potremmo dire, cristiana. L'Islam sicuramente ha un'altra progettualità, l'India induista di Modi ha un'altra progettualità, che però sono tutte progettualità alternative al modello laico-liberale globalista portato avanti dall'Occidente. E quindi l'Occidente si trova a dover vivere in un mondo di cui ha perso il controllo, in un mondo in cui ci sono proposte, modelli di civiltà altri rispetto all'idea della Repubblica Universale dell'Umanità, una sorta di appunto governo mondiale laico-liberale e sincretico. Questa incapacità dell'Occidente di imporre i propri valori lo si vede anche sul versante religioso. Pensiamo a quello che è successo rispetto al documento Vaticano Fiducia Supplicans nelle chiese africane. Qualche decennio fa un simile fatto sarebbe stato semplicemente impensabile. Provate voi a pensare se 20 anni fa, 30 anni fa, sarebbe anche solo lontanamente stato possibile che dei vescovi africani prendessero apertamente posizione contro un documento vaticano. Sarebbe stato semplicemente impensabile, non solo e non tanto perché, potremmo dire così, il rispetto riverenziale verso la Santa Sede, eccetera, eccetera, ma perché il mondo africano, il mondo, diciamo, delle chiese africane, 20 o 30 anni fa, viveva ancora in una profonda soggezione rispetto al mondo occidentale europeo. Nessun vescovo africano avrebbe osato dissentire da quello che veniva prodotto, diciamo così, dall'intelligenza europea, da quello che veniva prodotto, diciamo, dal pensiero teologico europeo. Invece abbiamo assistito alla quasi totalità delle chiese africane che ha apertamente rifiutato il documento Fiducia Supplicans, ha apertamente rifiutato la possibilità di una qualche legittimazione delle unioni omosessuali. E lo ha fatto con coraggio e a viso aperto, cioè dimostrando anche una fierezza, una consapevolezza di sé che non vive più in uno stato di soggezione rispetto al mondo europeo. Cioè il mondo europeo ha applaudito al documento Fiducia Supplicans. Praticamente la totalità dell'episcopato europeo e dell'episcopato occidentale, salvo qualche eccezione, ha applaudito al documento Fiducia Supplicans, mentre invece la quasi totalità dell'episcopato africano si è fermamente opposto. Questo ci fa capire che ormai anche l'Africa, sia dal punto di vista politico-temporale che dal punto di vista spirituale-ecclesiale, non vive più nella soggezione rispetto all'Europa e in generale rispetto all'Occidente. Quindi sta nascendo faticosamente, con molte contraddizioni, ne siamo perfettamente consapevoli, ma sta nascendo una, potremmo dire così, una identità africana, o sarebbe meglio dire delle identità africane, perché poi l'Africa al suo interno ha una varietà di popoli, di etnie, di culture molto vario, ma delle identità africane libere dai condizionamenti europei. E quindi anche in questo l'Occidente ha perso la sua egemonia. Se l'Occidente va in una certa direzione, fino a qualche anno fa era scontato che il mondo africano seguisse, cioè che in qualche modo la direzione la desse l'Occidente e l'Africa fosse al traino. Oggi non è più così. Oggi l'Occidente può andare in una direzione e l'Africa può andare nella direzione opposta. E questo è molto significativo e segnala un ulteriore punto di crisi dell'Occidente. Torniamo allora al nostro Occidente, cioè all'Occidente rivoluzionario. Questa crisi che l'Occidente vive, come va intesa? È un accidente di percorso oppure è qualcosa di inevitabile, di inscritto nella natura stessa della rivoluzione? Personalmente ritengo valida la seconda prospettiva, cioè non è un accidente di percorso, non è un caso fortuito, ma siamo di fronte al compimento di un inevitabile esito. Cioè la rivoluzione porta in se stessa le ragioni della propria morte, del proprio suicidio. L'Occidente, infatti, l'Occidente attuale, l'Occidente rivoluzionario, è nato, passatemi l'esempio, come una neoplasia, come un tumore all'interno della civiltà occidentale cristiana. All'inizio è nato come un piccolo tumore, un tumore che si annidava nell'intelligenza, negli ambienti colti e nelle classi alte. E questo tumore ha messo radici, è cresciuto, ha preso l'egemonia in alcuni ambiti della società, in alcuni ambienti intellettuali, si è fatto sistema. Ha preso l'egemonia nelle corti. Ricordiamoci che nel Settecento molte corti, pur avendo ancora formalmente una struttura tradizionale legata all'eredità medievale, ma dal punto di vista ideologico erano dominate dal pensiero illuminista, liberale, laico, massonico. Quindi ha preso l'egemonia e poi dalle corti si è via via allargato. Ha preso l'egemonia su alcune classi sociali, all'inizio sull'aristocrazia, poi l'alta borghesia e così via. Si è infiltrato nel clero. E questo processo di diffusione del tumore, di questa neoplasia, ha fatto sì che il tumore divenisse più grande del corpo che lo ospitava. E c'è stato un punto di rottura in cui il tumore, potremmo dire così, ha preso il posto del corpo sano. Quindi il corpo sano, la civiltà cristiana, è stata messa da parte e il tumore ha preso il posto. Ma il tumore per vivere ha bisogno del corpo sano. Cioè il tumore non ha una vita propria, il tumore non è in grado di vivere da se stesso, il tumore è parassitario rispetto al corpo in cui è presente. Quindi cosa ha fatto? Questo occidente rivoluzionario si è nutrito, potremmo dire così, delle sostanze della civiltà cristiana, le ha parassitate, si è nutrito di quello che la civiltà cristiana aveva costruito, degli usi, dei costumi, delle basi morali del vivere, della stessa identità dei popoli, delle culture, eccetera, eccetera. Tutto prodotto dalla civiltà cristiana, dalla civiltà classico-cristiana, ma parassitato dal tumore, diciamo, della rivoluzione moderna. Questo è stato possibile fin tanto che la civiltà cristiana, pur sconfitta, continuava a vivere, potremmo dire così, nella maggior parte delle persone. Quindi la maggior parte delle persone continuava a vivere secondo gli usi, i costumi, i valori morali, le conoscenze, le consuetudini della civiltà classico-cristiana. E questo dava linfa, dava vita a quel tumore che ne succhiava, potremmo dire così, i principi vitali e contemporaneamente ne provocava la morte. Quindi un circolo evidentemente vizioso, perché il tumore si nutre del corpo, ma allo stesso tempo produce la morte del corpo. Quindi è inevitabile che poi finisca per uccidere anche se stesso. Il tumore muore con la morte del corpo che lo ospita. Quindi, siccome negli ultimi decenni la vitalità, potremmo dire così, dell'eredità cristiana è andata sempre più calando, cioè anche nel vivere delle persone c'è sempre meno un legame di morale, spirituale, culturale, eccetera, eccetera, della vecchia civiltà, ovviamente anche la capacità di stare in piedi del sistema rivoluzionario è sempre minore. Perché? Perché gli mancano il nutrimento, è come un tumore che si trova ad avvizzire perché avvizzisce il corpo che lo ospita. E quindi noi oggi ci troviamo di fronte alla civiltà cosiddetta occidentale, che in realtà andrebbe specificato non trattarsi della civiltà cristiana occidentale, ma si tratta dell'Occidente rivoluzionario, l'Occidente laico-massonico, eccetera. Ebbene, questo Occidente sta morendo sotto i nostri occhi e probabilmente vedremo una brutta morte, perché sarà una morte che porterà con sé anche una inevitabile violenza. Sta morendo perché ha ucciso il corpo che lo ospitava. Il tumore moderno ha ucciso la civiltà cristiana, ha ucciso la società cristiana, e avendo ucciso la società cristiana che lo ospitava, che lo suo malgrado lo nutriva, è inevitabile che muore anche lui. Perché? Perché non sta in piedi da solo. La rivoluzione laico-liberale non ha in se stessa la forza per tenere in piedi una civiltà, per tenere insieme una società, perché non ha una prospettiva, non ha una prospettiva metafisica, non ha una prospettiva religiosa, non ha una prospettiva morale, quindi non tiene in piedi, non è in grado di tenere in piedi una civiltà, una società, di far crescere insieme degli uomini. Questo lo si vede in tutti i settori. Pensate all'ambito dell'educazione. L'educazione, più è vincente la linea rivoluzionaria e più l'educazione cessa di essere educazione. Cioè il processo educativo se c'è qualcosa che dà senso a questo processo. Ma siccome l'Occidente rivoluzionario, diciamo così, nega l'esistenza di qualcosa di valido, perenne, eterno, immutabile, eccetera, che quindi sia fondativo di un processo educativo, anche l'educazione cessa di essere educazione, diventa nella migliore delle ipotesi trasmissione di qualche sapere pratico o di qualche tecnicalità, ma non c'è più una educazione vera nel senso pieno del termine. E difatti abbiamo sotto gli occhi la crisi radicale diciamo dell'educazione in Occidente, cioè i nostri figli, i nostri nipoti, se vanno nella scuola pubblica sono più diseducati che educati. Ecco. Quindi tutti questi aspetti di profonda crisi vanno però letti sapientemente, senza cadere nell'errore di identificare l'Occidente cristiano con l'Occidente laico-liberale, anzi, avendo la consapevolezza che si tratta di due realtà ostili, opposte, antitetiche. Se vogliamo considerare la metafora della neoplasia, possiamo dire che l'Occidente laico-liberale è una sorta di tumore nato nel corpo sano del cristianesimo e che si è via via espanso fino a prendere il sopravvento e che proprio ora che la società cristiana è ai minimi termini, che in qualche modo l'opera distruttrice della rivoluzione ha fatto il suo danno maggiore, è proprio ora che anche l'Occidente rivoluzionario va in crisi. Perché? Perché il tumore non ha più un corpo sano da cui trarre alimento. Questo vale sia in ambito civile che in ambito ecclesiale. Quindi, come dobbiamo porci di fronte a tutto questo? Beh, innanzitutto dobbiamo esserne consapevoli. E, ad esempio, per stare alla dottrina sociale della Chiesa, i grandi papi, Leone XIII, San Pio X, erano perfettamente consapevoli di questo. Se io vi invito a leggere le grandi encicliche di Leone XIII, di San Pio X, di Pio XI, ma anche dei papi precedenti, di Pio IX, di Gregorio XVI, cioè emerge una lucidità, una perfetta consapevolezza di quello che era in atto nell'Europa di allora. Quello che io ho cercato così brevemente di illustrarvi era perfettamente compreso dai papi di fine 800, primi del 900. Quindi noi dovremmo partire da questa consapevolezza e porre in essere realisticamente, cioè avendo un forte senso di realtà, non utopismi, non illusioni, ma piedi ben piantati per terra, mettere in piedi delle scelte per in qualche modo costruire qualcosa di buono in un tempo cattivo. Cioè, noi dobbiamo essere consapevoli di vivere dentro una società, quella laico-liberale, liberal-democratica, massonica, eccetera, che è strutturalmente, potremmo dire essenzialmente, anticristiana. Consapevoli di questo, però non dobbiamo scoraggiarci, non dobbiamo avvilirci, non dobbiamo deprimerci. Dobbiamo invece lavorare per costruire, dove possibile, come possibile, negli spazi che riusciamo a conquistare, cose buone. Ad esempio, a partire dalle nostre famiglie. Noi dobbiamo edificare delle famiglie radicalmente alternative al sistema. Le nostre famiglie devono essere come delle oasi rispetto al deserto che ci circonda. Noi dovremmo avere l'ambizione di dare vita, di costruire famiglie integralmente cattoliche, radicate nella verità, con uno stile di vita, potremmo dire così, alternativo, legato alla tradizione e non invece alla rivoluzione, all'ideologia rivoluzionaria. Ma non solo le famiglie, ci dovremmo attivare per dare vita a scuole veramente cattoliche dove educare i nostri figli, e qui si apre tutto il discorso delle scuole parentali cattoliche, ma anche non parentali, potrebbero essere anche delle scuole private libere, ecco, cioè dare vita a scuole integralmente cattoliche. E poi circoli culturali, movimenti, comunità, anche sul versante economico, dove è possibile dare vita a delle forme di economia basate sulla verità di Cristo, basate sulla dottrina cattolica, quindi dare vita ad esempio a delle cooperative veramente cattoliche e dare vita a delle aziende che si ispirino ai principi della dottrina sociale della Chiesa. E poi tante altre cose, insomma, questo qui si aprirebbe anche l'impegno, il capitolo dell'impegno ecclesiale. Quindi, ad esempio, sostenere quelle realtà ecclesiali che portano avanti con fedeltà la tradizione cattolica, la tradizione liturgica, la tradizione dottrinale, la tradizione morale, cioè l'integralità della tradizione. Ecco, fare tutto questo sapendo di essere dentro una realtà ostile, peraltro una realtà ostile che sta morendo e quindi che ha gli spasmi della morte e anche tutte le dinamiche della violenza di un sistema che cerca di autoconservarsi pur essendo giunto in qualche modo alla sua fine. Grazie.